Ave Maria, vi saluto cari ascoltatori ed ecco che riprendo il mio corso che cammina verso la dimostrazione della immortalità dell'anima e riprendo i miei discorsi di un poco prima della chiusura dell'ultima lezione, e cioè avevo parlato del fatto che le nostre anime umane siano immortali. Si desume dal fatto che sono o hanno una natura immateriale. Se dunque riesco a dimostrare che nella nostra anima umana si trova una parte o una natura puramente immateriale, allora posso concludere che la nostra anima è anche immortale. Infatti, per opposizione a tale immortalità, la mortalità si ha invece solo a causa del corpo, perché esso è fatto di materia. Quest'ultima, per il fatto di non essere la forma, cioè il principio che determina, ordina e unisce, che tiene insieme, viceversa la materia è il divisibile, che non ha pertanto un essere uno, forte, compatto, coesivo e resistente. La materia è dunque il principio della decomposizione dell'essere e dunque della corruzione. Tutto ciò che è fatto di materia può corrompersi, anche se non deve per forza corrompersi. Proprio perché tale materia non è forma, per cui non ha l'essere, l'esistenza da sola. Se esistesse la sola materia, essa si comporrebbe per forza, essendo essa il principio della divisione e dunque della decomposizione. Invece è impossibile affermare questo perché per poter essere, uno deve essere un certo uno, ma proprio per il fatto di essere essenzialmente un uno, si è l'opposto del diviso, del molto. Solo invece se si è divisibile, cioè aperto a diversi modi di essere, si può cambiare e pertanto smettere di essere se stesso nella forma una. Esistesse pertanto la materia da sola, ciò che vuole la teoria del materialismo, che sostiene che la nostra massa, la nostra stoffa, il nostro materiale dal quale siamo fatti, sarebbe l'unico vero fondamento e l'essenza di noi. Secondo il materialismo, la forma è soltanto una configurazione superficiale che tiene il corpo insieme in modo snaturale, in modo artificiale e cioè contrario alla nostra natura. Ammettiamo un attimo che esistesse la materia da sola. In quello stesso caso già la materia non sarebbe più pura materia, ma per poter essere da sola, appunto la materia deve essere qualcosa di uno, ovvero la materia che per natura sua è divisibile e quindi variegabile, influenzabile, determinabile, indeterminata da se stessa. Viceversa, se tu, ai sensi del materialismo, che certamente è il fondamento della negazione dell'immortalità della nostra anima, che è oggetto del nostro presente corso, e quindi ammettiamo un attimo che noi siamo, come vuole il materialismo, solo materia, allora questa tua identità che è materia, proprio per il fatto di rappresentare l'identità, sarebbe un io, un uno, un qualcuno di proprio, e quindi di chiuso, di determinato, di distinto. E proprio per questo non sarebbe più esposta la tua materia per forza alla divisione e così alla corruzione. E E quindi l'idea del materialismo è impossibile in se stessa, in quanto o ammette l'esistenza di un principio oltre la materia ad essere un principio invece essenziale della sua esistenza, infatti la forma che dà una caratterizzazione, una determinazione, una consistenza propria alla tua materia per formare un corpo e diventare un uno, o se non ammetti questo perché mi spieghi che la forma sarebbe una invenzione superficiale, esterna, accidentale, nella conseguenza del tuo materialismo dovresti dire che non sei più niente, che non hai alcuna identità, si rimane fedele alla vera natura della materia che è divisibile, e siccome non puoi ammettere questo, ma volendo salvare il tuo materialismo, riconosci alla tua materia una consistenza, una identità forte interna, per la quale già non è più pura materia, ma conferma il mio insegnamento non di me ma della intera tradizione scolastica, ovvero tutto ciò che vuole essere deve essere un uno consistente, determinato e proprio e consistente, e già con questo il tuo materialismo si autorovina, perché volendo salvare la tua sola materia come identità forte, dai adesso ad essa una consistenza per la quale essa può e potrebbe di per sé resistere alla necessaria corruzione e dissoluzione nella divisione. E quindi la tesi della necessaria corruzione del mondo corporeo, cioè della necessaria decomposizione di ogni corpo materiale, è impossibile di per sé. Dunque, la materia in ogni essere e corpo è comunque, a questo al precedente non contraddice, la materia certamente è ciò che è divisibile all'interno del tuo corpo, che fa il tuo corpo esposto alla decomposizione e quindi alla corruzione e alla morte, anche se, proprio per quello che ho cercato di esporre fino adesso, visto che questo tuo insito principio della tua putrefazione, se mi permettete l'espressione provocatoria, ebbene, questo principio, non potendo essere l'unico principio del tuo corpo, fa sì che la materia e la causa della tua corruzione sono possibile, ma che il tuo corpo, dal momento che è corpo, ovvero un essere consistente che continua a persistere nell'esistenza, e più della materia è una forma, per cui non è impossibile che un corpo continui a persistere. Vi posso offrire dei corpi fatti di materia, della materia la più grassa, la più evidente che ci sia, ovvero la pietra, i corpi minerali, che non hanno la complessità e il raffinamento dei corpi viventi, i quali però proprio per questo raffinamento della loro materia implicano una fragilità, una morte sicura. Viceversa, il corpo che è più materiale, il minerale, la grassa e grossa e pura mera materia, ebbene è fatta di una forma pietrina o pietrificata, o meglio una forma minerale, che permette la persistenza, la continuità in esistenza di questi corpi. Fate caso che le pietre, tipo le statue nei musei vaticani ad esempio, continuano a persistere da millenni e possono continuare a persistere per il solo fatto di essere fatti di un corpo, non è detto che siano con questo corpo materiale corruttibili di per sé, è solo che la materia in essi e la causa della loro possibile corruzione, e questo è senz'altro dato con qualsiasi stato, tu la puoi prendere in mano e buttare per terra e rompere, distruggere questo corpo nelle sue parti, dividerlo sempre per la stessa materia. Dunque non è contraddizione dire che ogni corpo, in quanto fatto di materia, è esposto alla possibile corruzione, ma non per questo mi hai dimostrato la necessaria corruzione. Questo è il fondamento fisico del fatto che anche i nostri corpi umani possono vivere in eterno. Qui il fondamento filosofico dal lato della materia stessa, che la vita in paradiso è purtroppo in inferno, in eterno è possibile non solo per le nostre anime, ma dopo riunione anche del nostro corpo. Dunque, la materia in ogni essere è corpo e la causa della possibile corruzione dello stesso corpo, ma non della sua necessaria corruzione. Ripeto, questo è il fondamento scientifico del fatto che noi, dopo risurrezione del nostro corpo morto dopo la fine dei tempi, ebbene possiamo vivere in eterno, senza che il corpo si dovesse ancora corrompere per una seconda morte, per così dire. Potremmo in assoluto anche vivere senza mai morire. Sapete che Adamo ed Eva era previsto dal piano di Dio che loro, dopo prova sostenuta, dopo tentazione in paradiso, che purtroppo non hanno sostenuta, non hanno superata questa prova, ma se l'avessero sostenuta, non avrebbero proprio visto la morte in assoluto, sarebbero passati in paradiso alla visione beatifica e quindi non avrebbero proprio mai visto la morte. Comunque, dato che la materia è la causa della morte, quell'essere che viceversa non ha materia, e qui ritorno all'oggetto proprio del mio corso, voglio dimostrare ciò che in noi è il principio della nostra mortalità. A questo proposito, tengo a dire che quell'essere che non ha materia, o come noi uomini, ha almeno una parte del suo essere che è senza materia, proprio per questo è immortale. Cioè, quell'essere che non ha materia in assoluto è Dio e gli angeli, e per il fatto di essere immateriali, in questo sta la causa della loro proprio immortalità in assoluto, della impossibilità di morire. E se anche noi siamo simili, anche se in larga parte diversamente da Dio e dagli angeli, anche immortali, non è che lo siamo in assoluto, anzi siamo piuttosto mortali di per sé per via della nostra materia che effettivamente conosce la morte. Ebbene, siamo mortali soltanto in virtù di un certo principio all'interno della nostra anima che ci dà, che ci comunica, ci fa partecipi della immortalità. Se pertanto voglio dimostrare che noi uomini siamo naturalmente e necessariamente immortali, devo poter dimostrare che la nostra vita ha una parte prettamente immateriale. Di fronte a questo, ad esempio le piante e gli animali, sebbene oltre la materia abbiano una forma, con essa hanno comunque una vita solo relativa al corpo e quindi ai beni materiali, come il mangiare, il dormire, il correre, eccetera. La loro forma si definisce solo come forma corporea, materiale, e per questo non sopravvivi alla corruzione della propria materia, del proprio corpo. Ovvero, il contenuto della loro forma o anima, se così volete il codice o il DNA, mi piace anche l'espressione le coordinate iscritte nel modo di essere, che è la forma e l'anima, rappresentano solo delle maniere di vivere corporee. Ripeto che anche per solo questo fatto le piante e gli animali non è detto che necessariamente muoiono. L'avevo detto in base a dei corpi ancora più primitivi come le pietre, non per il fatto di avere anche le pietre, le montagne hanno una forma pietrina, la quale è certamente una forma strettamente materiale, cioè limitata solo alla vita corporea, ma chi ha detto che per questo fatto muoiono di necessità, anzi non possono morire proprio? Per il fatto di essere delle forme, le pietre, le piante e gli animali, delle forme strettamente e soltanto corporee e materiali, di per sé sono legate alla mortalità, cioè alla possibilità della corruzione. E per questo fatto, se effettivamente muore, si corrompe il loro corpo, niente c'è in queste forme delle piante e degli animali e delle pietre che potrebbe sopravvivere alla morte del proprio corpo. La propria anima, la propria forma delle pietre dimostra che la materia in quanto materia non dice per forza la mortalità, ma soltanto la possibilità della propria morte, la quale se avviene come nel caso delle piante e degli animali, di sicuro non può offrire una sopravvivenza neanche in una parte della sua forma. Per cui, se la nostra anima avesse solo queste coordinate o potenze o contenuti di essere che sono le capacità della vita corporea, allora vivrebbero anche solo fin tanto che vive il proprio corpo e verrebbe meno con la morte di questo, come è il caso delle anime e delle piante e degli animali. Certo è, cari ascoltatori, che dobbiamo dirlo almeno a voi adulti, ai vostri figli lo dovete dire con prudenza, ma è scientificamente dimostrato che Filù il cane e Mimma la gatta non possono andare in paradiso, proprio non hanno niente nella loro anima. Si può dire che hanno anche loro delle anime, ma non hanno delle anime, non offrono niente in essa, in se stesse, che abbia capacità di vita immateriale e quindi eterna, e quindi è impossibile per un cane o un gatto di andare in paradiso. Infatti, anche la nostra anima, sebbene sia di per sé immortale, è al contempo anche forma del proprio corpo. Devo dirlo prima di passare a dimostrare la parte o la natura anche immortale della nostra anima, per non dare l'impressione su come se questa, in effetti vera natura spirituale della nostra anima, rendesse quest'ultima del tutto immateriale, come viceversa il caso della natura degli angeli e di Dio, che sono in effetti del tutto incorporei. Invece la nostra immortalità e la nostra immaterialità e pertanto la nostra immortalità sono dovute al fatto che la parte più nobile di questa nostra anima è davvero libera dalla materia. Di fronte a questa, la stessa nostra anima porta in sé anche dei legami che naturalmente la uniscono al corpo. Se no, saremmo come dei piloti extraterrestri che si sono persi nel corpo, cercando di liberarsene, come lo vuole infatti la teoria degli gnostici. Invece siamo nella nostra anima essenzialmente legati al nostro corpo, dato che la nostra anima è comunque la forma essenziale o sostanziale del corpo, simile agli animali e alle piante, nonostante essa sia anche di natura spirituale e immortale. Per questo bisogna precisare che non abbiamo in noi due anime, una spirituale e una corporea, ma come la nostra natura umana è una sola, così lo è anche la nostra anima. Infatti, che abbiamo una sola natura umana è dovuto solo al fatto che abbiamo una sola anima, visto che essa è il principio centrale di ogni essere e lo qualifica e caratterizza. Essa è l'unica forma del nostro intero, ricco e complesso essere umano, in quanto essa, la nostra anima e forma, è anche forma del nostro corpo, è anche capace di vita spirituale, e in essa è immortale. Ma per questa unità essenziale, cioè questa sua semplicità di essere una sola anima, si spiega come la sua parte superiore, quella immateriale e spirituale, rende immortale l'intera anima, anche nella sua identità di essere la forma del nostro corpo.
Questo è il fondamento dell'immortalità della nostra intera anima e per questo anche del fatto che può e reclama anche di far risorgere e vivere in eterno il proprio corpo. Cioè, abbiamo, specie nel nostro mondo cristiano, una concezione essenzialmente cristiana della nostra anima e non voglio criticare questo primato sulla concezione spirituale, tuttavia è una concezione essenzialmente riduzionista, cioè l'anima è solo un mondo spirituale quando invece l'anima è più spessa, più una, e solo con questo si capisce la sua unità sostanziale con il corpo. Ovvero, è vero che essa è spirituale, ma dobbiamo stare attenti. Se fosse solo spirituale, il nostro vivere nel nostro corpo sarebbe contro natura. Invece la nostra anima è, come quella delle piante e degli animali, la forma essenziale del corpo. È o ha, cioè, una identità vegetativa. Questa identità vegetativa strettamente fisica, in quanto la anima dà vita ad un corpo nelle sue dimensioni chimico-fisiche, questa l'anima nostra, umana, lo ha per le sue potenze vegetative, che sono per così dire le braccia o delle proprietà che si trovano nell'anima umana, che però non sono identiche ad essa, dato che essa è una e che le sue proprietà o forze o potenze sono molte. L'anima umana una ha dunque diverse proprietà e potenze che essa unisce fra loro in base al fatto per il suo carattere di essere la forma sostanziale di noi, della nostra persona umana. È un solo principio sottostante integrale che quindi per la sua semplicità di essere la forma del corpo, comprende e tiene e unisce in sé le sue tantissime facoltà o potenze che sono però di diversi gradi o livelli di vita. Per le sue potenze vegetative, essa anima il corpo, e per le sue potenze spirituali, essa pratica la sua vita immateriale, la quale è vero è qualcosa di per sé separato dal dominio fisico e chimico del nostro corpo. Se dunque io riesco a dimostrare che l'anima umana ha delle potenze strettamente immateriali, esse sono allora unite essenzialmente alle potenze vegetative, per le quali la stessa anima dà vita al proprio corpo. E in più, per il fatto di essere le potenze più perfette, queste potenze spirituali che ancora sono da dimostrare, caratterizzano, qualificano e determinano l'anima umana una del suo tratto peculiare, che sarà appunto quello spirituale e immateriale. Ovvero, dato che l'anima è una, la nostra intera anima viene caratterizzata dalla qualità spirituale, sicché se le potenze spirituali dell'anima sopravvivano alla morte del corpo, e questa è la conclusione scientifica, l'anima tutta sopravvive, anche insieme ad essa le sue potenze vegetative per forza co-sopravvivono, perché sono solo delle proprietà dell'anima una, la quale è di per sé qualificata dal suo carattere spirituale, che fa sopravvivere l'anima come sostanza insieme ai suoi accidenti. E per questo l'anima è capace e anzi chiede di rianimare il corpo, in modo tale che esso può, dopo risurrezione che avviene solo per potenza di Dio, vivere davvero in modo immortale con l'anima per sempre, semplicemente perché la stessa anima, che per i suoi tratti più nobili possiede una naturale immortalità, adesso lo sto per dimostrare definitivamente, però tu non conosci bene la tua anima umana, una, se non ammetti che le sue potenze, magari inferiori, per le quali essa dà vita al tuo corpo, fa di queste potenze, se sono proprietà di essa, una parte integrante dell'identità della tua anima così spirituale e nobile. Non puoi farla sopravvivere se non insieme a delle facoltà o delle forze che sono fatte per vivificare di per sé un corpo, il quale è pertanto candidato alla fine in ugual misura, come lo è la tua anima, alla vita che a essa viene concessa in modo immortale in base certamente alle sue più alte facoltà, che però sono concittadini con delle facoltà inferiori che garantiscono la vita al corpo, il quale reclama nel caso umano pertanto naturalmente da parte sua la vita in eterno, sebbene non sia capace alla vita in eterno né di per sé né in virtù dell'anima, quasi essa come pilota potesse far risorgere il proprio corpo, lo chiedono, è necessario per la loro natura una, per il fatto di essere una sola sostanza che si chiama umana, ma certo è che se proprio possono pretendere a vita immortale dopo risurrezione, solo in virtù del fatto di essere una sostanza una, visto che per la morte hanno perso questa unità sostanziale, solo colui che la causa in proprio della sostanza, cioè di una unità sottostante e proprio basilare, se la tua morte ha distrutto questa unità, non la può rifare da sola, è solo Dio, che è la causa della sostanza, che può rifare questa unità. Dunque che effettivamente i nostri corpi risorgeranno, e non solo un atto deciso dalla volontà di Dio, ma ve lo riconosco, è un fatto che viene tematizzato solo dietro a rivelazione da parte di Cristo, che ci ha annunciato la fine dei tempi, la risurrezione dei corpi. Non posso qui pretendere che questa risurrezione dei corpi, come storicamente avverrà e sicuramente avverrà, da noi è conosciuto in base a questi benedetti principi filosofici che vi sto esponendo. Tuttavia, questi principi filosofici, cioè la nostra solo conoscenza umana già previa, prima della fede, invece ci fa conoscere una anima e un corpo umano che, in virtù della loro unità sostanziale e in virtù della naturale spiritualità e immortalità della nostra anima, richiede come perfezione naturalmente requisita questa riunificazione futura. Fino a lì si può estendere la sola filosofia a presentare la risurrezione e la vita eterna nel corpo come una richiesta che viene però dalla costituzione essenziale di ogni essere umano. Cari ascoltatori, riprendo qui lo stesso argomento perché è centrale. Risentiamolo con altre parole. La nostra anima ha una vita umana molto complessa e ricca, ma riesce a comprendere o a tenere in sé tanti gradi o ambiti di vita diversi e distinti. Essa esercita il suo dominio sul corpo al contempo di esercitare anche degli atti di vita spirituale immateriale. Unisce nella sua unica natura umana diversi e così distinti atti e ambiti di vita, come quella vegetativa, che abbiamo in comune con le piante, quali il mangiare e il dormire, poi quella sensitiva, con il vasto campo della sensazione e dell'affettività che abbiamo in comune con gli animali. Infine la nostra unica anima comprende e contiene anche la vita spirituale o propriamente immateriale, come gli atti della vita intellettiva della nostra conoscenza, della contemplazione, ma anche della vita della grazia. Questa unità dell'unica anima nostra, che contiene tante potenze e facoltà diverse fra loro, è, come detto, anche il fondamento della necessaria risurrezione futura del nostro corpo. Persino questa verità di fede, la risurrezione finale dei nostri corpi, si può dimostrare scientificamente come una necessità almeno reclamata dalla nostra anima in base alla sua natura. E tale riunione finale del nostro corpo e della nostra anima è fondata sul fatto che la nostra anima, che è di natura e capacità spirituale e che è pertanto immortale, che vive in eterno necessariamente, è la stessa anima che dà vita alla dimensione fisica e chimica del mio corpo. Nonostante le sue capacità diverse, è di per sé una sola anima e forma. Se avessimo una concezione spiritualistica dell'anima, la quale vi ho fatto notare che si trova presente nella nostra coscienza cristiana, di che cosa sia l'anima. In questo saremmo simili alla tradizione filosofica di Platone dell'antica Grecia, il quale Platone è d'accordo con noi cristiani che l'anima è naturalmente spirituale e dunque immortale, e che però considera che questa anima non possiede, questa stessa anima che è spirituale, anche delle potenze e dimensioni vegetative per le quali noi siamo uniti con il nostro corpo. Invece la tradizione platonica considera il corpo quasi fosse una sostanza materiale propria, che è solo eventualmente unita all'anima, come lo è l'aereo con il suo pilota, sicché se dopo morte la mia anima esce fuori dal suo corpo, certo che l'anima vive in eterno, ma per niente il corpo. Invece possiamo dimostrare che la nostra anima è forma, e quindi forma essenziale del mio corpo, e possiede, se così volete, il talento impressionante di al contempo essere il principio immanente che attua, che genera l'attività fisica e chimica della riproduzione delle cellule del mio corpo e tutto il sostrato nervoso muscolare del quale i medici ci possono spiegare i dettagli. Ebbene, tutto questo vasto campo è animato dalla stessa forma sostanziale che è capace, se così volete, nei suoi piani superiori di atti spirituali e immortali, e per il fatto di essere unica e stessa e al contempo immortale, e comunica questa immortalità o è fatta per comunicare questa immortalità anche al corpo. Cioè, se il nostro corpo e la nostra natura umana hanno una sola forma che dà una sola vita umana al nostro corpo, allora abbiamo una sola anima, dato che essa è quella forma essenziale del nostro vivere umano. Essa comprende in sé dei gradi o modi di vivere molto diversi gli uni dagli altri. Un ambito o grado di vita è quello vegetativo e strettamente corporeo, per cui la nostra stessa anima vivifica e ordina la vita fisica e chimica del corpo. Un altro ambito è la vita spirituale, come il pensare, l'amare personale, la vita di fede e di grazia. Questa parte spirituale, l'anima umana la svolge e opera per le sue potenze spirituali, che sono il suo intelletto e la sua volontà. Come mai queste parti o potenze così nobili, immateriali, sono unite con le potenze vegetative della parte inferiore della nostra anima? Certo, per l'anima stessa, in quanto essa è una forma sostanziale e unisce così di per sé le tante sue potenze. Ecco qui il punto cruciale. Se tu avessi una concezione esclusivamente spirituale della tua anima, in ultima analisi vorrebbe dire che tu hai fatto delle tue potenze spirituali, che sono in te la tua forza intellettuale, la tua ragione, e l'altra forza spirituale che è la tua volontà, avresti ridotto la tua anima a queste tue potenze, che quasi come potenze aristocratiche vivono separatamente dalle potenze inferiori, le quali dal loro canto possiedebbero una simile autonomia. Vorrebbe in ultima analisi dire avere una concezione superficiale di che cos'è l'anima. L'anima porta e vive e opera attraverso le sue potenze, d'accordo, ma è qualcosa di più autorevole, di più sconosciuto o di più discreto, ma di tanto più sottostante e di dominante, è la forma sostanziale della materia. E quindi unisce tutti i suoi gradi, il sommo grado con l'intimo grado, di per sé e li fa convivere insieme. Qui abbiamo ancora lo stesso tema che avevo meditato con voi nel corso sugli angeli, l'immenso rischio di vedere la creatura spirituale come se avesse la sua perfezione in sé, indipendentemente dall'ordine, cioè dalla struttura gerarchica nella quale questa creatura spirituale è nata e nella quale, all'interno della quale essa si inserisce. Al simile che agli angeli si doveva dire che loro possiedono la loro dignità spirituale solo in riferimento a Dio e non possono venerare e godersi della loro natura spirituale indipendentemente dal riferimento a Dio, questo stesso ammonimento, questa stessa correzione, questo correttivo alla natura spirituale creata si deve adesso fare ad una lettura sbagliata della nozione cristiana dell'anima spirituale e dunque immortale. Tu non sei una sostanza in sé e esclusivamente spirituale, ma lo sei ugualmente solo relativo a Dio. Invece Dio ha creato la tua dignità spirituale, nel caso tuo umano, solo all'interno di un ordine di per sé unito al tuo corpo. Quindi devi assumere e realizzare la tua vocazione spirituale all'interno di una tua identità di essere il padrone del corpo. Quindi devi svolgere e realizzare la tua identità spirituale essenzialmente nel sottomettere, educare, formare la tua dimensione sensitiva, affettiva, vegetativa, fisica, tutta legata al tuo corpo. La tua benedetta identità spirituale la devi attuare in quanto educhi, formi, sottometti il campo materiale al tuo ordine spirituale. Avresti misconosciuto, avresti sbagliato nel concepire la tua identità spirituale in modo similmente isolato come l'angelo quando ha peccato, e l'angelo perverso, che ha considerata la sua bella natura spirituale indipendentemente da Dio, e viene si ripete lo stesso errore. Tu ami la tua identità spirituale indipendentemente da Dio. Se ti dimentichi del fatto che la tua identità spirituale da uomo, da parte di Dio, è stato concepito solo nell'essere il giardiniere del tuo corpo, questo non significa un abbassamento della tua nobile natura spirituale, quasi dovessi materializzare il tuo spirituale. Questo sarebbe in effetti l'errore materialista. E al rovescio, devi spiritualizzare la tua vita corporea. Devi sottomettere tutto il tuo fisico allo spirituale perché è di per sé unito alla tua anima, della quale non ho mai messo in discussione che è nel suo migliore di sé, spirituale, e quindi questo benedetto spirituale, nel caso tuo, è il servitore e l'educatore del tuo immenso e vasto bagaglio affettivo, sentimentale, sensitivo, corporeo, fisico, mangiare, dormire. Tutto questo va naturalmente e necessariamente spiritualizzato. Ci risentiamo la settimana prossima. Ave Maria.